Ecco carissimi, siamo qui, noi iniziamo l'Avvento, un nuovo ciclo liturgico e passiamo dal Vangelo di Matteo a quello di Marco, quindi abbiamo un Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate! Parola del Signore! Ecco l'invito che ci fa il Signore in questi, sia nelle ultime domeniche del tempo ordinario, sia nelle prime domeniche di Avvento. Vegliate! Vigilate! E vediamo che il tempo vola, il tempo corre a una velocità incredibile. Siamo giunti ancora una volta alla fine dell'anno liturgico e con questa domenica ne iniziamo uno nuovo. Quindi liturgicamente parlando siamo nell'anno B. Prima eravamo nell'anno A, abbiamo lasciato il Vangelo di Matteo che ci accompagna durante l'anno A e meditiamo sul Vangelo di Marco. Marco pare che sia il Vangelo più antico, risale al 70 d.C., gli altri sono stati scritti dopo. E vediamo un po' chi era Marco. Marco era un discepolo di Pietro, era anche un cugino di Barnaba, ne parla San Paolo, e il suo Vangelo è molto stringato, ci sono molti fatti e poca teologia rispetto a quello di Giovanni, per esempio. Lascia che si pronuncino non si pronuncia su Gesù, per esempio nel Vangelo in cui si dice la gente chi dice che io sia e voi chi dite che io sia, lascia che si pronuncino gli altri su Gesù. E quello che caratterizza il Vangelo di Marco è proprio il segreto messianico, cioè Gesù non voleva che si fraintendesse il suo messianismo, voleva che non si considerasse un liberatore del popolo di Israele dal dominio romano, ma era venuto a liberare da un ben altro nemico, ben peggiore, quello che può portare alla rovina eterna, il maligno. E quindi il Vangelo di Marco, essendo più stringato, ha solo 16 capitoli. E c'è anche una bella prima lettura di Isaia che ci accompagnerà durante il tempo d'Avvento. Il profeta che ci accompagna nelle prime letture è Isaia, e mi ha colpito una frase: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Oh, questa sì che cosa capiterebbe? Finirebbe il tempo e entreremo nell'eternità. Qua, vi ho già detto l'altra volta, qua siamo legati all'istante presente, all'istante che passa. Non possiamo andare avanti e indietro nel tempo, come andiamo avanti e indietro nello spazio. Qui siamo, per esempio, io qui sento il campanile che suona alle ore, no? Fra un po' suonerà le 9, e se voi sentite suonare le ore da qualche parte, ascoltatele bene, perché le ore 9 di oggi non le sentirete mai più. Sentirete le 9 di domani e le 9 di dopodomani, ma quelle di oggi non le sentirete mai più. E mi veniva da pensare, chi crede solo in quel che vede, per esempio dice ma Dio non si vede quindi non credo, Ma il tempo che passa, ma chi è che lo vede? Ma c'è mai qualcuno che ha visto il tempo passare sotto le sue finestre e salutarlo e dirgli: oh, buongiorno signor tempo, che tempo fa oggi? Chi lo vede? Ma non solo il tempo, ma le realtà invisibili sono quelle che dominano la nostra vita, non sono le realtà visibili. Per esempio, l'amore, il dolore, chi li vede e quanto sono presente? Quindi il fatto di sapere che la realtà visibile è niente rispetto alla realtà invisibile, è come l'iceberg, la parte sommersa è infinitamente più estesa della parte emersa. Quindi noi dobbiamo credere nelle realtà invisibili che sono all'origine delle realtà visibili. E abbiamo questo Vangelo che sembra, liturgicamente parlando, non si sa se andiamo avanti o indietro, perché domenica scorsa con Cristo Re e il giudizio finale eravamo alla fine dei tempi. Oggi, con la prima domenica di Avvento, siamo all'inizio della nostra storia di redenti. Perché avvento significa proprio sia venuta che attesa, e quindi siamo sempre nell'attesa della venuta di colui che viene, anche se è già venuto in incognito, e c'è sempre, ma cronologicamente parlando andiamo sempre avanti. Quindi questo scorrere inesorabile dei giorni, che non torneranno mai più, è forse la cosa più misteriosa della nostra vita, e non ci facciamo granché caso. Passiamo nel tempo e col tempo che lascia il segno incancellabile sui nostri volti, ma nessuno lo può fermare. Una volta vi ho detto: qual è lo strumento per misurare il tempo? Uno strumento casalingo che abbiamo tutti. È lo specchio. Basta guardarsi allo specchio per capire quanto il tempo passi e vedere i segni del tempo. Sia un ben cercare antidoti contro l'invecchiamento, ma finché non si riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neppure quello. Ma nessuno, per quanto potente possa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di ieri che è passato. Fate tornare indietro le 9 di stamattina. Chi è capace? Oltretutto, come vi dicevo l'altra volta, anche a livello scientifico non si capisce il perché dell'invecchiamento, perché noi siamo fatti da atomi, le particelle più elementari sono gli atomi, e gli atomi non invecchiano per niente, milioni di anni vanno avanti. È una penalità. Prima del peccato originale Adamo ed Eva non invecchiavano, non esisteva. C'è un declino che è dovuto al peccato, eh. E comunque noi siamo in questa corsa del tempo, e questa corsa nella vita e nel tempo ha un'unica e incontrovertibile direzione. Dove va? Va solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno torna più. Tutto è di passaggio. Verso il futuro. Dove va l'universo? Dove si espande l'universo? Verso il futuro. E tutto, compresi cielo e terra, vanno verso una fine. È ineluttabile. Ogni cosa che ha avuto un inizio avrà anche una fine. Tutto, non solo noi, terra, sole, stelle, galassie, esauriscono inesorabilmente le loro scorte, che non saranno eterne, anche se recentemente alcuni astrofisici premio Nobel hanno scoperto l'energia oscura che fa da propulsore accelerando i corpi celesti più lontani, non ci risolvono il problema dell'esaurimento delle scorte. Anzi, anche la materia e l'energia oscura si esauriranno. L'inesauribile non è ancora stato scoperto. La finitezza è iscritta in ogni realtà creata. Solo Dio è increato, quindi infinito ed eterno. E noi che abbiamo un'anima spirituale, la fine della vita non sarà una fine, ma un'entrata in una dimensione nuova, dove, come dice l'Apocalisse, non ci sarà più né lutto, né affanno, né lamento, perché le cose di prima sono passate. E faremo l'esperienza dei nuovi cieli, della nuova terra. Perché dice Gesù: io faccio nuove tutte le cose. Questa è una promessa solenne di Gesù. E mi ha colpito questo che dice: dice: io faccio nuove tutte le cose. Badate bene alla differenza. Non dice faccio cose nuove. E meno male che è così, perché la mia anima deve rimanere quella, deve rifare nuova quella, perché se ne fa un'altra non sono più io. Quindi fa nuove tutte le cose. La redenzione è proprio questo, ci redime dal peccato, lo elimina dalle nostre anime e così le fa nuove. E così le fa nuove. E in questo cammino, vi ho già detto una volta che per crearci il Signore non ha bisogno di noi, ma per salvarci sì, per convertirci sì, dobbiamo cooperare, dobbiamo mettere la nostra buona volontà. A me piaceva tanto la preghiera che si faceva prima, pace agli uomini di buona volontà. Adesso c'è la traduzione, pace agli uomini che Dio ama, ma Dio ama tutti, è più importante avere la buona volontà per salvarci, perché se non abbiamo quella non ci salviamo. E vi dico un'illuminazione che mi ha dato il Signore su come convertirci, cosa fare per salvarci. Allora, c'è un problema che ho visto che chi più chi meno è in tutti. E viene anche frainteso, a volte viene anche preso, scambiato come una forma di umiltà, di una cosa, come dire, buona, mentre è una cosa che viene dal maligno. I sensi di colpa, sentirsi sempre in colpa, quello non viene da Dio. Vi ho già detto che Dio conosce il nostro peccato ma ci chiama per nome, mentre il maligno ci conosce per nome ma ci chiama col nostro peccato, mette sempre avanti quello e quindi seguono inevitabilmente i sensi di colpa. Mentre il Signore quello ce l'ha già perdonato, per lui non esiste più. Guardate che chi ha tanto paura del giudizio davanti a Dio, i peccati di cui ci siamo pentiti, confessati, non esistono più, non verranno più tirati fuori. Vengono tirati fuori qui finché siamo in vita continuamente dal maligno. L'accusatore è lui. Dio non ci mette davanti quello che ci accusa. E il Signore Gesù ha fatto una preghiera potentissima. Sapete qual è la preghiera più potente che ci sia nel Vangelo? Proprio a questo riguardo, Gesù, quando è salito in croce, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mi è balzata alla mente questa frase e subito l'applicavo appunto ai crocifissori, ai contemporanei di Gesù, a quelli che l'hanno messo in croce. Ma poi ho capito un'altra cosa. Ho detto: ma cos'è che ha crocifisso Gesù? Sono anche i nostri peccati che ha crocifisso Gesù. Quindi quella parola, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, è stata detta da Gesù per tutti noi, ma non solo, ma è stata detta proprio per eliminare tutti i sensi di colpa. Quindi Gesù ha, li ha già sconfitti, li ha già vinti, chiedendo perdono al Padre, perché quando pecchiamo in pratica non sappiamo cosa facciamo. Non è così per il maligno, non l'ha detto per il maligno, l'ha detto per gli uomini. Il maligno sapeva benissimo quello che faceva, sapeva benissimo le conseguenze e l'ha fatto lo stesso. Invece le creature umane, compreso Adamo ed Eva, sono più stupidi. Noi siamo salvi a causa della nostra stupidità. Noi non capiamo quel che facciamo, le conseguenze, ed è per quello che noi, in filosofia si dice, siamo esseri discorsivi, cioè ci pronunciamo nel tempo. Oggi posso dire di no, domani posso pentirmi e dire di sì. Non succede per gli angeli sono istantanei, quando hanno detto di no è irrevocabile. E lo dicono in piena cognizione di causa, sanno quello che fanno, perché non sono legati a una materia, sono puro spirito, sono puri spiriti, per cui lo spirito vede chiaramente tutte le sue azioni, tutte le conseguenze delle sue azioni. E quindi capite bene che se noi continuiamo a coltivare, la parola forse è sbagliata, ma continuiamo a sentire i sensi di colpa, è perché c'è l'accusatore che ci mette davanti delle cose che il Signore ci ha già perdonato. E c'è un'altra conseguenza. La vediamo nel Vangelo. Nel Vangelo a Gesù hanno portato tanti malati e guariti, no? Ne hanno portato uno che non poteva andare perché era paralitico, quattro amici fedelissimi l'hanno addirittura calato dal tetto e l'hanno posto davanti al Signore perché lo guarisse, perché lo rimettesse in piedi. E invece per cominciare il Signore dice: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Oh, saranno rimasti un po' delusi, non si aspettavano quello. Dopo dice anche: prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma sapete perché fa questo? Perché nel popolo ebraico, nell'antico Israele, la malattia era sempre dovuta a un peccato. Per cui quello che si sentiva colpevole non poteva ricevere la guarigione. Prima bisognava che fosse perdonato dai suoi peccati, perché diciamo così che il canale attraverso cui passa la guarigione è lo stesso, è uno solo, è lo spirito dell'uomo. Se questo canale è ostruito coi sensi di colpa, non passa nessuna guarigione. Prima deve essere guarito da quello, la grande guarigione. Antecedente deve essere quella dei sensi di colpa, del peccato. E quindi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di capire che Lui, io ho l'impressione, un'altra intuizione che mi è venuta è questa, che non conosciamo Dio così com'è, lo conosciamo attraverso la nostra concezione. Quindi lo facciamo molto più striminzito, e Dio è un Dio grande che perdona, e a Lui non fa nessuna differenza perdonare poco, perdonare tanto. Ha perdonato il buon ladrone, l'ha portato subito in paradiso. Siamo noi che facciamo tutte queste distinzioni, anche perché questi pensieri ci vengono suscitati dall'accusatore, perché vi ho già detto che noi abbiamo tre fonti di informazione, diciamo così, nella mente, no? Una, i pensieri vengono da noi, da Dio o dal maligno. Ci bombarda, e quello è l'accusatore, è il mentitore. Quello che dice è una menzogna. Dobbiamo fare come facevano i padri del deserto. A ogni pensiero che si presentava, loro dicevano: da chi vieni? Chi è che ti ha mandato? E allora quello si svelava, era messo allo sbaraglio, era messo in piena luce, si capiva da chi veniva. Perché a volte ci sono pensieri spontanei, ma vengono mica da Dio e vengono mica da noi. No, non è perché sono spontanei che vengono da Dio o vengono da noi, possono venire dall'accusatore. E quindi chiediamo al Signore questa grazia di credere, prima di tutto, credere che Lui ci ama infinitamente. Lui è morto in croce per noi. Lui, piuttosto che vivere senza di noi, ha preferito morire in croce per noi. Il maligno tenterà di tutto per farci perdere questa consapevolezza e accusarci continuamente. Dopo quello che hai fatto non è possibile che Dio ti ami, che Dio ti salvi, che Dio... Facendo così, se noi gli diamo retta, alla partita vinta, gli diamo la vittoria in mano, gli diamo le chiavi della nostra anima, dobbiamo prima di tutto credere che il Signore ci ama infinitamente, ha fatto di tutto, di più non poteva fare per salvarci, per strapparci, hai strappato la preda all'inferno, come dice un'antifona della Quaresima, e quando è salito in croce ha detto, tra le ultime parole ci sono le sette parole di Gesù, la prima è: Padre, perdona loro quello che fanno, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La seconda è: ecco tua madre, ecco tuo figlio, ha detto Giovanni e alla madre. La terza, adesso non vorrei confondermi, la terza è: ho sete, poi viene: tutto è compiuto. Ora, in questo tutto è compiuto, il Signore ha fatto tutto, ha compiuto la nostra salvezza eterna. Allora l'ha fatto. Non è che ritorna sulla terra a farci crocifiggere. È già fatto. Noi lo dobbiamo credere. È compiuta la salvezza eterna ed è compiuta anche la nostra guarigione, perché in Isaia c'è scritto: per le sue piaghe siamo guariti. E lo riprende Pietro nella prima lettera di Pietro: per le sue piaghe siamo stati guariti. Pietro lo dice al passato, perché Pietro viene dopo che Gesù era morto. Questo tutto è compiuto comprende ogni tipo di male, l'ha preso su di sé, l'ha sconfitto, l'ha inchiodato alla croce, sia i peccati sia tutti i mali, malattie comprese. Ma perché non ne facciamo l'esperienza? Perché non ci crediamo. Dobbiamo veramente, non credendoci, non ringraziamo abbastanza il Signore come dovremmo. Ma Signore, ma Tu hai sofferto così tanto per liberare me. In questo tutto è compiuto, c'è tutta la liberazione. Allora, chiediamo veramente al Signore questa grazia di non lasciarci menare per il naso dal nemico, dall'accusatore, che vuol separarci da Dio. È l'accusatore, quindi non solo vuol separarci da Dio, ma dicendoci, per esempio, che facendoci, a volte tanti sono convinti che le malattie vengono da Dio, ecco, allora è sempre il nemico che dice: ecco, vedi, accusa Dio in quel caso, dici che addirittura Dio che ci manda, mentre lui l'artefice, tutto quello che va male in questo mondo, ma sarà mica Dio? Le guerre, i virus, gli omicidi, ce n'è uno che purtroppo è stato precipitato quando c'è stata la lotta in cielo con gli arcangeli, i santi angeli, Un terzo degli altri, degli angeli ribelli, sono stati precipitati sulla terra. Essi danno da fare, essi danno da fare. Quindi chiediamo, Signore, questa grazia di non cadere nelle sue reti, di sapere primo che Dio ci ama infinitamente, secondo che Dio non ci accusa, l'accusatore è un altro perché vuole separarci da Dio. E quindi chiediamo al Signore di meditare queste ultime 7 parole sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno e applichiamocela a noi. Padre, perdona e mettiamo il nostro nome perché non sa quel che fa, non sa quello che ha fatto, ma tu la perdoni. Gesù ha pregato per noi. E tutto è compiuto. L'opera della redenzione è compiuta già da 2000 anni. La nostra guarigione è già stata compiuta 2000 anni fa. Quel che manca è la nostra fede. Perché il Signore quando ha guarito mica ha detto va, io ti ho guarito. Ha sempre detto va, la tua fede ti ha guarito. Allora chiediamo al Signore questa grazia in questo inizio di avvento. Ecco, il modo migliore per convertirci è credere nell'amore infinito del Signore che ha già tutto pagato e ha pagato a carissimo prezzo. Ecco, carissimi, allora, visto che oggi è il primo sabato del mese, poi era anche lunedì, era anche la ricorrenza della medaglia miracolosa, la Madonna era apparsa a Caterina Labourée il 27 novembre. Vorrei leggervi uno stralcio della supplica alla medaglia della Madonna miracolosa, che è bellissima. E così, siccome è il primo sabato del mese, ricordiamo Maria. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fai, o madre, che quest'ora che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fa che quest'ora sia anche la nostra ora, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti. Tu che hai promesso proprio in quest'ora fortunata che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, madre, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie. Abbi dunque pietà di noi, te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. O consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui siamo oppressi, fa che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici, guarisca i nostri malati, dia pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo. Maria, madre nostra, prega per noi. Ecco, carissimi, io ho concluso. Se avete, no, aspetta, vi devo dare la vitamina spirituale. Chi è, con cosa viaggiare? Il cristiano è uno che non viaggia con l'orologio in mano, ma con la bussola per non perdere la giusta direzione. Ecco, carissimo, adesso ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-75-53847 e poi trovate tutto sul sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma e buon avvento!